Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: donna, vita, libertà. Domani il primo anniversario della morte della ragazza curda Mahsa Amini. Il regime è ancora in piedi, ma non è riuscito a schiacciare la protesta delle donne iraniane. Aggiornamenti, analisi e rassegna stampa. Stati Uniti, Joe Biden sostiene lo sciopero dei dipendenti del settore auto. I profitti record delle case automobilistiche, ha detto il presidente, non sono stati condivisi equamente e i lavoratori meritano la loro giusta parte. 50 anni dopo, Víctor Jara canta ancora. L'omaggio di Esteri all'artista cileno assassinato pochi giorni dopo il golpe contro la democrazia. Santiago del Cile, il contributo del Museo della Memoria per contrastare l'onda revisionista guidata dai nostalgici di Pinochet. Intervista alla direttrice Marcia Scanterbury. Non solo Ucraina, ritorno sul G20 di Nuova Delhi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Prima di affrontare lo speciale sull'Iran, andiamo negli Stati Uniti. Avete sentito il titolo: Joe Biden appoggia lo sciopero dei dipendenti di General Motors, Ford e Chrysler del gruppo Stellantis. Nessuno vuole uno sciopero, ha detto, ma i profitti record delle case automobilistiche non sono stati condivisi equamente e i lavoratori meritano la loro giusta parte. In 88 anni di storia del sindacato dell'auto, per la prima volta avviene contemporaneamente contro le tre imprese questo sciopero. La scelta sindacale è quella di scioperi mirati. Secondo i leader sindacali, i lavoratori non sono stati risarciti dei sacrifici imposti loro per salvare le imprese auto nella crisi del 2008-2009. Nell'ultimo decennio le tre grandi hanno realizzato profitti di 250 miliardi di dollari investiti per lo più in azioni proprie. Adesso veniamo all'Iran. L'Unione Europea ha annunciato un decimo pacchetto di misure restrittive nei confronti di quattro persone e sei entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. La decisione è stata resa nota in occasione dell'anniversario della morte della ragazza iraniana Mahsa Amini. Intanto una massiccia presenza di forze militari armate è stata riferita a Saqqez, città curda di origine di Mahsa. La città è ora sotto stretto controllo, telecamere di sicurezza sono state disseminate anche attorno alla tomba di Mahsa. La famiglia ha subito pressioni per cancellare una commemorazione religiosa e tradizionale che i parenti avrebbero voluto tenere domani sulla tomba della ragazza. Il padre Amjad è stato convocato da funzionari dell'intelligence che gli hanno intimato di non rilasciare dichiarazioni. Sentiamo Serena Tarabeni.
Mahsa Amini è un nome persiano. In famiglia veniva chiamata Gina, il suo nome curdo, il cui significato, vita, è ormai internazionalmente noto grazie allo slogan che accompagna le proteste sorte in seguito alla sua barbara uccisione. Il divieto di utilizzare in forma pubblica nomi curdi è una delle discriminazioni a cui lo Stato sottopone la popolazione curda di Iran, costretta così a registrare ufficialmente i propri figli e figlie con nomi non curdi e a sdoppiare la propria identità in una legale slegata dalle proprie radici, mentre quella etnico-culturale di appartenenza è considerata illegale. I curdi che vivono in Iran sono attorno agli 8 milioni, il 10% della popolazione del paese. Le discriminazioni nei loro confronti sono di tipo culturale e religioso, politico e sociale. In particolare sono presi di mira gli attivisti, i difensori dei diritti umani e le donne. A dare voce alle istanze curde sono diversi partiti in lotta da anni per l'autonomia curda all'interno di un Iran federale. Similmente a quello che avviene in Turchia, i loro membri dissidenti basati nel Kurdistan iracheno vengono considerati terroristi. Una donna curda che lotta per i propri diritti in Iran è attaccabile quindi per più di un motivo. Forse Mahsa Amini, Gina, è morta per tanti motivi insieme: donna, curda, presunta ribelle, anche se per ucciderla ne bastava uno solo. Il canto Donna, vita e libertà è nato nel movimento di liberazione delle donne del Kurdistan ed è stato cantato per la prima volta l'8 marzo del 2006 in Turchia. Da allora sono partite campagne continue che hanno sfidato la mentalità patriarcale e le pratiche misogine all'interno della società curda. La rivoluzione del Rojava di 10 anni fa ha fatto risuonare lo slogan ben oltre i confini del Kurdistan. Che donne e uomini in Iran, che siano persiani, curdi o beluci o un'altra minoranza del paese, accompagnino con parole curde la loro rivolta a un potere ingiusto e violento, aiuta a non dimenticare l'enorme tributo che le donne curde hanno dato e continuano a dare alla lotta per la liberazione della donna e che si vorrebbe cancellare a partire da un nome.
Adesso facciamo il punto sulla repressione in Iran, se è calata o meno. Sentiamo il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Nuri.
È peggiorata nelle ultime settimane perché l'obiettivo delle autorità di Teheran è che questo anniversario passi sotto silenzio, quindi migliaia di studenti costretti a firmare dichiarazioni che non scenderanno in piazza, le famiglie delle vittime, compresa quella di Mahsa Amini, minacciate di non fare nessuna commemorazione. E il tutto in continuità con quello che è accaduto quest'ultimo anno, oltre 500 manifestanti assassinati, decine di migliaia di arresti, condanne a pene detentive, 7 impiccagioni, quel fenomeno strano, ancora misterioso, dell'avvelenamento delle studentesse. Il tutto in un clima di impunità, per cui nessuna persona dei vari corpi di sicurezza è stata mai indagata né tantomeno punita per i crimini commessi, e in un clima che chiamerei di negazionismo. Le autorità iraniane dicono che non è successo nulla, che i morti sono morti perché suicidi, avvelenati dal cibo o in incidenti stradali, morsi dai cani, e che si è trattato comunque di estranei, di teppisti, di persone manovrate da forze straniere. Quindi questo è il quadro. Allora è vero che la rivolta non ha abbattuto il potere, però io, cambiando prospettive, direi che la repressione non è riuscita a fermarla.
La seconda domanda è sulle iniziative di Amnesty. L'anno scorso c'è stata una campagna per raccolta fondi per aiutare soprattutto i difensori dei manifestanti, perché si esce spesso dal carcere su cauzione. Com'è andata quella campagna?
È andata bene perché c'è stata molta solidarietà anche dal punto di vista di offerte, di contributi. È vero che c'è stato questo fenomeno delle scarcerazioni su cauzione che ha arricchito le casse dello Stato e, aggiungo, ha premiato chi poteva pagare, quindi chi non ha soldi è rimasto in carcere. Quest'anno, già nei giorni scorsi, poi il picco sarà domani, ci sono manifestazioni in almeno 41, ma forse il numero aumenterà, città italiane, cui prenderà parte Amnesty o che Amnesty promuove. L'obiettivo delle autorità di Teheran è quello che passi questo anniversario senza danni per loro, e poi se l'attenzione si tornerà a spegnersi continueranno con questa repressione furibonda come prima.
Per la rassegna stampa su questo evento abbiamo scelto Le Monde, che oggi ha titolato Iran, la Repubblica Islamica in rovina.
Un anno fa, il 16 settembre 2022, in Iran, la morte della giovane Mahsa Amini per mano della polizia morale per un velo ritenuto non correttamente indossato aveva innescato un movimento di protesta senza precedenti. Il coraggio di manifestare in una dittatura così spietata, come la forza degli slogan, a cominciare dal più famoso e universale «Donna, vita, libertà», aveva colpito il mondo. Questa mobilitazione orizzontale è stata purtroppo spazzata via dalle stesse debolezze che avevano condannato buona parte della primavera araba un decennio prima. I suoi punti di forza, la spontaneità, l'imprevedibilità, la viralità, non hanno compensato le sue debolezze, l'assenza di organizzazione, di figure di spicco, di programmi che costituiscono vere e proprie roadmap politiche. Anche la geopolitica ha funzionato a vantaggio del potere. Chiedere una pressione esterna ancora maggiore, una richiesta insistente da parte della diaspora, diventa illusorio quando l'emergere di un asse revisionista sino-russo offre a Teheran uno spazio di manovra politica ed economica inaspettata. Lo testimonia l'ingresso dell'Iran nei BRICS, voluto da Pechino e registrato a Johannesburg in agosto. Incapace di rispondere alla crisi economica alimentata dalla sua cleptocrazia e dalla sua incompetenza, il regime iraniano ha rotto con un popolo che non ha più molto in comune con quello dei suoi esordi. Quest'ultimo è oggi molto più numeroso, molto più urbano e molto più istruito, a cominciare dalle donne. Questo popolo si sta forgiando attraverso le ondate di proteste e di repressione che sopporta e ha il futuro dalla sua parte.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Avete sentito Le Monde parla di geopolitica, la geopolitica che ha aiutato l'Iran, questo cambio nella geopolitica l'abbiamo visto anche durante l'ultimo G20 di Nuova Delhi. Sentiamo Alfredo Somozza.
Il G20 di New Delhi ha fotografato il momento storico che stiamo vivendo. I protagonisti degli incontri sono stati la Cina, assente però il suo presidente, la Russia che è rimasta alla finestra, l'India che ospitava l'evento e gli Stati Uniti impegnati nel tentativo di sottrarre spazio politico alla Cina. E poi qualche comprimario, come il Brasile, che ora presiderà il gruppo. L'Europa, che come sempre si presentava divisa, non è pervenuta. La vera posta in gioco di questo G20 è stato il bisogno delle nuove potenze di segnare il campo, di farsi rispettare per ciò che rappresentano l'economia e la demografia del XXI secolo, superando la logica tradizionale dei blocchi. Le relazioni tra nuove e vecchie potenze sono infatti fluide. C'è un fronte dichiaratamente antioccidentale, ovviamente capeggiato dalla Russia, sostenuto nell'ombra dalla Cina. C'è un fronte che gioca su due sponde, con l'India in testa, un po' terzomondista, un po' amico degli Stati Uniti in chiave anticinese. E c'è anche un blocco che ricorda i non allineati di un tempo, guidato dal Brasile, che rivendicano una politica di mani libere per scegliere con chi e come fare affari. In queste diverse geometrie che hanno misurato le proprie forze a New Delhi, di occidentali restano solo gli Stati Uniti, punto di riferimento inevitabile sia come alleati sia come nemici. Per il resto siamo già entrati nell'era post-globale, in cui vengono alla luce le geopolitiche dei paesi del cosiddetto sud globale. Per Pechino il mondo ormai del tutto frammentato e rappresenta perciò un campo di gioco ideale nel quale far valere la propria potenza economica. Per l'India invece il mondo è ancora guidato da logiche postcoloniali e per governarlo è necessario associarsi alla potenza globale americana pur restando indipendenti. Il comunicato finale del G20 è stato un esempio di pragmatismo. A forza di mediare alla fine si sono dette solo cose ovvie che nessuno poteva rifiutare di sottoscrivere. E infatti il comunicato è stato firmato sia dagli Stati Uniti sia dalla Russia, con grande soddisfazione del vero vincitore del summit, il premier indiano Narendra Modi. Al di là del braccio di ferro tra le nuove potenze asiatiche, questo vertice ha lasciato molto poco. Forse l'unico dato positivo è stata l'inclusione dell'Unione Africana in quello che ormai è un G21. L'agenda del mondo sulla quale si doveva discutere è sfumata o è rimasta in sospeso. Cambiamenti climatici, disparità di genere, transizione energetica, finanza globale, multilateralismo. Temi centrali sui quali si aspettavano parole di indirizzo se non veri piani di azione e che invece sono stati rimandati al prossimo vertice. Perché in questa fase il punto è come garantirsi un posto di rilievo nella cabina di regia del nuovo mondo, come comportarsi da potenza globale senza avere una tradizione alle spalle. Che l'India, fino a 75 anni fa, una collina inglese, si candida a guidare la globalizzazione insieme a Cina e Stati Uniti, può apparire clamoroso, ma questo perché gli analisti non hanno saputo registrare e hanno sempre sottovalutato ciò che stava succedendo nel mondo dalla fine della Guerra Fredda in poi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Thank you.
Chiudiamo oggi il ciclo Cile 50, l'abbiamo iniziato il lunedì 4 di settembre, che era il giorno dell'anniversario della vittoria di Allende all'elezione del 1970, e poi siamo passati all'11 settembre, che era il giorno del golpe, e domani è la vigilia della morte, dell'assassinio del cantante cileno Víctor Jara. Ma partiamo dalla memoria. Abbiamo titolato cosa sarà il contributo del Museo della Memoria per contrastare questa onda revisionista che è guidata dai nostalgici di Pinochet. Sentiamo il servizio e l'intervista di Sara Milanese.
Prima di essere nominata presidente del Museo della Memoria e dei Diritti Umani, Marcia Scantelbury ha lavorato come giornalista e come ricercatrice. Ha ricoperto incarichi dirigenziali in varie testate in Cile e in altri paesi dell'America Latina. È stata direttrice della cultura per il governo cileno e ha fatto parte di consigli di amministrazione di università, organizzazioni internazionali e legate a questioni come la pace, i diritti umani, le donne e l'ambiente. Ma nel 1975, poco dopo l'inizio della dittatura, Marcia fu imprigionata, torturata per mesi dalla polizia segreta, poi esiliata per anni e, tornata in patria solo nel 1987, ha ripreso la sua battaglia per i diritti umani e per mantenere vivo il ricordo dei tanti desaparecido. L'abbiamo raggiunta a Santiago del Cile e le abbiamo chiesto come ha vissuto le tante iniziative legate al 50° anniversario del golpe che sono state celebrate questa settimana.
Inevitabilmente, ¿no es cierto? A uno se le viene alla memoria tutto lo sucedido, tutta la gente che murió.
In questi giorni, inevitabilmente, ognuno di noi ripensa a tutte le perdite che ha subito, tutte le persone che sono morte, tutto quello che questo paese ha perso. Quello che il museo è riuscito a costruire e che ha avuto grande risalto in questi giorni è la volontà di dare dignità alle vittime, una dignità che era stata negata dalla dittatura, perché tra i crimini della dittatura c'è stata la cancellazione di quanto è successo. Per esempio, nella ricostruzione del Palazzo della Moneda, dopo il bombardamento di 50 anni fa, è scomparsa la porta per la quale Allende passava e dalla quale hanno fatto uscire il suo corpo e quello dei suoi collaboratori. Ancora, hanno cambiato l'indirizzo di un centro di tortura da Londres 38 a Londres 40. E in questo modo, per loro, era come se non fosse mai esistito nemmeno il centro di tortura. Il museo nasce proprio per dare visibilità, per ridare un volto a tutte quelle persone che abbiamo perso, che il paese ha perso. Persone perse non solo dai propri familiari, ma dal paese intero. Parliamo di migliaia di cileni scomparsi. Per quel che mi riguarda, è stata una settimana davvero impegnativa, però è stata davvero una soddisfazione vedere come il paese ha partecipato, soprattutto per quel che riguarda il museo, che si è riempito di giovani. Bisogna pensare infatti che più del 50% del paese non era ancora nato quando ci fu la dittatura, ed è per loro che abbiamo costruito il museo. Sapere che stai facendo qualcosa per la memoria e per il ricordo aiuta a superare la stanchezza e a non arrendersi all'oblio.
A favore della memoria e del ricordo, no? De non rendirsi frente all'olvido.
All'olvido e también non ci si deve arrendere all'oblio, ma nemmeno alla mancanza di verità. È necessario continuare a cercare la verità, sempre però guardando verso il futuro del Cile.
Mire, in questi giorni giustamente è una domanda molto pertinente, perché hai un settore importante della società che
la ricerca della verità in Cile resta fondamentale, perché c'è un settore importante della società che si è mantenuta al margine finora, che ha ottenuto delle vittorie elettorali molto forti negli ultimi anni e che rappresenta l'ultradestra, e questa parte della società è il simbolo della cancellazione della memoria. 10 anni fa, quando abbiamo celebrato il 40° del golpe, non ci saremmo mai aspettati che sarebbe potuto succedere quello che sta avvenendo in questo periodo. Ci sono persone che incitano all'odio in una forma di negazionismo totale che mira a negare fatti realmente accaduti. C'è il ritorno del pinochetismo, Siamo in un contesto molto delicato e queste persone portano avanti un'aggressività mai vista prima. Credo però che non abbiano raggiunto tutto quello che si erano proposti e la cosa più importante per noi è rivendicare il tema della memoria, che è quello che facciamo qui nel museo. Il museo mostra e fa vedere la memoria, la parte difficile del perdere la memoria e recuperarla. Quello che ci serve adesso per andare avanti è più memoria e più democrazia e non meno democrazia.
E come in questo momento lo che si necessita per avanzare más memoria y digamos y más democracia y no menos democracia.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Quella gioventù che non ha visto, non ha vissuto il golpe, che non ha conosciuto Victor Jara, quella gioventù oggi canta le canzoni di Victor Jara. Questo è il nostro omaggio al grande cantante, artista, cantautore cileno, questo alla vigilia del suo assassinio 50 anni fa. E prima di sentire Martina Stefanoni, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el sur.
È il canto universale, la catena che farà trionfare il diritto di vivere in pace.
En paz, Indochina es el lugar.
E il derecho de vivir en pax, Victor Jara l'aveva scritta nel 1971, in solidarietà al popolo vietnamita di fronte all'invasione degli Stati Uniti. Divenne presto però il suono della rivoluzione, del desiderio che il popolo cileno aveva di realizzare le riforme di Salvador Allende. Victor Jara fu la voce e la chitarra del Cile di Allende, una voce scomoda che dopo il colpo di Stato di Pinochet venne eliminata seduta stante. È stato torturato per giorni e poi ucciso con 44 colpi di pistola il 16 settembre 1973, 5 giorni dopo il colpo di Stato, 50 anni esatti, domani. La tortura è durata almeno 3 giorni. Lo colpirono al viso, alla testa, alle mani e poi ridendo gli dicevano «prova a suonare adesso». Il suo omicidio rientra tra quelle ferite aperte che 50 anni dopo bruciano ancora sulla pelle del popolo cileno. Solo quest'anno, mezzo secolo dopo la sua morte, il Cile ha chiuso un cerchio. A inizio mese la Corte Suprema ha condannato in via definitiva a pene tra gli 8 e i 25 anni di carcere 7 militari in pensione per il sequestro e l'assassinio del musicista, poeta, regista e autore teatrale, confermando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello nel novembre del 2021. Victor Jara è morto. Gli uomini di Pinochet hanno fatto di tutto per spegnere la sua musica, ma la sua voce, che parla di fraternità e di giustizia sociale, non ha mai smesso di denunciare gli abusi del potere. 50 anni dopo, il suo ricordo non potrebbe essere più vivo, e non per nostalgia, per commemorazione, ma perché ciò di cui parlava Jara vale anche oggi, ed è valso soprattutto nel 2019. La musica di Victor Jara, infatti, è stata la più cantata durante quelle proteste di piazza incredibili che sono e sono state la rappresentazione plastica di come la storia si intreccia al presente, di come l'onda lunga del passato arrivi con tutta la sua irruenza nell'attualità. Non sono state gli uomini e le donne degli anni 70 a dare vita all'estallido social, ma i ragazzi e le ragazze nati negli anni 90. Eppure sulle loro chitarre, sulle loro labbra, le parole scritte da Victor Jara sembravano scritte ieri. E così il derecho de vivir en pax è diventata l'inno dell'estallido social. Nell'autunno del 2019 risuonava ovunque, nelle piazze piene e nelle strade vuote dopo il coprifuoco. I ragazzi e le ragazze hanno risposto alla violenza dell'esercito e dei carabineros cantando della loro voglia di pace, riaprendo quei grandi viali su cui cammina l'uomo libero, che dopo la morte di Allende sembravano essersi chiusi. Questa è la forza di Victor Jara e né il tempo né la morte potrà mai togliergliela.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.